Fu in quell'occasione che mi convinsi che niente potesse fermarla e che anzi ogni sua disobbedienza aveva sbocchi che per la meraviglia toglievano il fiato.
Il 18 novembre del 2018 va in onda la prima puntata della serie televisiva prodotta da Rai 1 e HBO, L'amica geniale. Diretta da Saverio Costanzo, la serie TV si apre così come il libro da cui è tratta. Un telefono squilla nel cuore della notte, svegliando Elena Greco. Quando ella risponde, scopre che la sua amica Raffaella Cerullo è scomparsa da 2 settimane, facendo sparire tutti i documenti e fotografie che la ritraevano e attestavano la sua esistenza. Un gesto violento che ella compie con determinazione. Lila, così soprannominata, sceglie di eliminare ogni traccia della sua vita, andarsene senza lasciare nulla alle spalle. Elena si reca alla sua scrivania, accende il computer ed inizia a scrivere la sua storia. Un racconto che non può essere narrato senza parlare anche di Raffaella, poiché le due donne sono amiche fin dall'infanzia e sin dal loro primo incontro questo rapporto ha influenzato tutta la loro vita. La voiceover di Alice Rohrwacher, nelle vesti di un'onnisciente narratrice, quale Elena, evoca, così come nei libri della Ferrante, la storia di Lila e Lenù. Io sono Martina Mezzadri e questo è Lampi di Luce, il podcast dove parliamo di cinema attraverso la lente della Feminist Film Theory. All'inizio degli anni 50, in un rione di Napoli, all'interno di un mondo sospeso che si muove contemporaneamente tra 500 e calessi trainati da asini e cavalli, due bambine si conoscono tra i banchi di scuola, mentre gli adulti intorno a loro parlano di faide di sangue e dinamiche di classe di un dopoguerra oscuro. In prima elementare, Lenù, Elena, è una bambina brava, calma e obbediente, mentre Lila è disinvolta, entusiasta e ribelle. Già a 6 anni rompe qualsiasi margine si presenti sulla sua strada. Lenù vedrà in lei una rivale e una musa al contempo, poiché quella bambina minuta e col muso è tutto ciò che Lenù vorrebbe essere. Per tutta la sua vita Lenù non si sentirà mai abbastanza a confronto dell'amica. Lenù è carina, Lila una bellezza rara, unica e furiosa, Lenù è intelligente, Lila un genio. Lenù è coraggiosa solo in presenza dell'amica, al punto tale che quando sono lontano per molto tempo è come se a Lenù mancasse l'ossigeno, è affamata di quella visione del mondo che non possiede e che prende forma solo quando è in presenza di Lila. Questa unione ha il prezzo di non farla mai sentire all'altezza, ma senza Lila Lenù non avrebbe mai lasciato il rione. Il loro rapporto è rappresentato perfettamente in una sequenza della prima stagione, e che è presente anche nel primo libro. Lila sfida Lenù a raggiungere il mare che nessuna delle due, nonostante siano nate e cresciute a Napoli, ha mai visto. Si mettono così in cammino, ma più il rione si fa piccolo alle loro spalle, Lenù prende coraggio, mentre Lila vuole tornare a casa. Da adolescente Elena continuerà a dimostrarsi capace negli studi, frequenterà le medie, il liceo e andrà persino all'università. Tuttavia i suoi studi proseguono senza forze e ambizioni. Solo insieme a Lila, ella riesce a farsi coraggio nuovamente, a sfidare i limiti che si presentano davanti a lei. È come se si appropriasse di quel poco della smarginatura di Lila, quanto basta per sfidare i limiti che le si presentano, ma mai abbastanza per essere eccezionale come l'amica, la quale, proprio a causa della sua smarginatura, rimane intrappolata nel fango da cui cerca disperatamente di uscire. Lila è un prodigio, capace di eccellere in qualsiasi cosa ella scelga di cimentarsi, ma la sua selvaggia forza è ciò che spinge gli uomini che la circondano a volerla schiacciare. A Lenù, Lila offre non solo un'amicizia, ma qualcosa di più forte. «Niente di quello che ho fatto da sola è stato abbastanza elettrizzante», ricorda Elena. «Senza la presenza magnetica di Lila nelle vicinanze, la vita di Lenù sembra contaminata e polverosa». Il dramma che Lila sembra trarre, i modi in cui fa sentire Lenù al confronto, sono preferibili a una vita senza lo splendore dell'amica, senza la sua energia, energia di cui la stessa Lenù si nutre. La relazione tra Lila e Lenù si basa così su un conflitto celato. Lenù è cieca davanti alle circostanze migliori in cui è cresciuta e che le hanno permesso di fare quanto Lila non è riuscita a raggiungere, ovvero continuare gli studi. Mentre Lila, al contrario, non riesce a capire quanto l'amica si senta piccola intorno a lei, ma il conflitto non è nulla in confronto all'amore che tiene insieme questa complicata alleanza. Alan Spinwell ha scritto dell'amica geniale: un'inesacrabile amicizia femminile e il modo in cui può sembrare una benedizione e una maledizione al tempo stesso. Questo è un grande spettacolo con un cuore enorme. Preparati soltanto all'eventualità che ogni tanto si possa rompere.
Te non te voglio bene. E te ne vorrò sempre. Perciò ti auguro di provare, almeno una volta nella vita, quello che sto provando io adesso.
Il rione appare ai nostri occhi come un ecosistema a sé stante. La serie ne esplora ogni angolo, trovando al suo interno una bellezza inaspettata in questo luogo che solo apparentemente è disconnesso dal resto del mondo. Quando quest'ultimo si aprirà gli occhi di Lenù, essa realizzerà che quel mondo da cui voleva fuggire farà sempre parte di lei e che questo la rende capace di riconoscere le dinamiche anche in luoghi nuovi, diversi, solo all'apparenza, migliori. L'amica geniale ricorda i melodrammi neorealisti, quell'alternanza dell'italiano e il dialetto, i colori profondi, la miseria e al contempo la sontuosità austera, il folklore ammonitore che si trasforma in mito, ci fanno sentire un po' di nostalgia per l'età dell'oro dei film del dopoguerra opera di Roberto Rossellini, Vittorio De Sica o Luchino Visconti. Le pareti dei palazzi grigi, la terra fangosa, gli abiti sbiaditi, unico colore vivo è il rosso del sangue versato. E l'atmosfera è densa, di quel mondo feroce, marcio, fagocitante, contro cui il mondo dei bambini si staglia. Nella prima stagione la loro innocenza pian piano svanisce, lasciando spazio alle stesse dinamiche di cui sono stati partecipi. Sotto i pesanti strati degli intrecci familiari si nasconde una storia di umile tenerezza e conflitto, un racconto epico che ha la forza di raccontare il panorama sociopolitico degli ultimi 70 anni. La semplicità rivela un racconto storico-culturale. Lila e Lenù sono le porte su un passato nazionale visto dal punto di vista di due donne. Nella prima stagione i bambini sono spettri, non sono infantili, la storia non sentimentalizza mai la loro innocenza, non sono protagonisti di un'oscura favola in cui devono imparare una morale, ma vivono la crudezza della vita che li circonda e dalla seconda stagione in poi, quando diventano giovani adulti e poi adulti durante la loro vecchiaia, quella crudezza entra a far parte di tutti loro, così come era parte dei loro genitori. L'architettura psicologica dei personaggi è limpida e chiara come quella fisica della scenografia di Basili. Il linguaggio emotivo è chiaro e fa trasparire la coscienza di classe sociale di Lila e Lenù, che prenderà sempre più forma nel corso delle varie stagioni. I toni sono caldi, esagerati, i loro volti e corpi trasudano la violenza che passa da generazione a generazione, quello stesso corpo che Lenù è terrorizzata di avere quando invecchierà, terrorizzata dall'annichilimento dei corpi delle donne che la circondano, corpi malmenati, distrutti. Vediamo il mondo attraverso i loro occhi vigili, figli di un'intelligenza curiosa e acuta. Osservano i cicli di violenza, Lila e Lenù. Cicli che si ripetono in una comunità impegnata a non vedere e a non dire nulla, ma consapevole che ogni relazione si basa su un rapporto di potere economico e patriarcale. In questo scenario cupo le due giovani attrici protagoniste brillano. Elisa ed Eugenio sprigionano un'energia placida ma caparbia nei panni di Lenù, in contrasto con l'intensità feroce di Ludovica Nasti, la piccola Lila. Quando le due vengono sostituite da attrici più grandi, queste si abbinano in modo sorprendente alle loro controparti. Gaia Girace dimostra un animo minaccioso e irresistibile nel ruolo di Lila, trasportando sullo schermo le parole della penna di Ferrante, quell'intelletto descritto come un sibilo, un dardo, un morso letale. Margherita Mazzocco, invece, nei panni di Lenù, coglie perfettamente quanto la personaggia si senta a disagio con gli altri e col proprio corpo. Lila è impetuosa, leggermente diabolica, Elena è invece cherubica, precisa, ordinata, eppure il legame tra le due è incrollabile. Ferrante nei suoi libri, così come gli autori della serie, non cerca di rispondere al motivo per cui questa amicizia esiste, essa semplicemente è, e c'è qualcosa di terribile e meraviglioso in ciò. La frizzante bellezza di una notte di Capodanno trascorsa su un tetto, i pomeriggi passati a leggere Piccole donne, gli amori e le passioni, non fagocitano i ricordi di Elena della violenza malapena perepressa dei ragazzi che frequentano, o il modo in cui quegli stessi ragazzi sembrano rappresentare un finale inevitabile per Lila e le altre ragazze del rione condannate a diventare le loro mogli. Non c'è uno sguardo nostalgico in questo racconto, ma si conserva invece tutto lo scetticismo e la crudeltà del passato, anche nel presente del racconto epico di Lenù. La competizione scolastica, le lunghe giornate in fabbrica, i grandi sconvolgimenti politici e le tragedie personali sono solo alcuni degli orrori che circondano Lila e Lenù, la cui rabbia stanca, quell'esaurimento femminile raccontato da Ferrante nei suoi libri, ritorna sullo schermo fianco a fianco al risveglio politico delle personagge. Così vediamo l'antifascismo, il comunismo, la comprensione di cosa significa far parte della classe operaia. L'amica geniale ti attira all'interno della vita delle due protagoniste e di tutti i personaggi che le circondano, rendendo impossibile smettere di guardare questa storia con fascinazione nonostante il suo orrore.
Quanto sei intelligente! Ma quanto sei coraggiosa! Ciao, Greta!
La serie TV dell'Amica Geniale dimostra uno sforzo impressionante. La traduzione del romanzo sullo schermo, opera della stessa Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Pallucci e Saverio Costanzo, conserva alcune delle qualità letterarie dell'opera mentre ne trasmuta altre in un prodotto televisivo commovente ed efficace. La scrittura di Ferrante è densa di dettagli, schietta ed inclina ad allusioni metaforiche. E la serie televisiva fa lo stesso, usa la narrazione di un'Elena più anziana per guidare le storie e offuscare i confini fra ricordi e fatti, mentre il personaggio principale di Lenù cerca di riconciliarsi con i confini di se stessa. Una riconciliazione che non può avvenire se non in rapporto all'amica Lila. Ferrante, nell'Amica Geniale, ha raccontato gli aspetti più spinosi dell'amicizia femminile, così come tutte le cose belle che questa può offrire. Ferrante crea una coppia di amiche che a malapena devono parlare per capirsi perfettamente, il che può comportare un supporto incomparabile, ma anche un dolore inimmaginabile, se una colpisce l'altra nel modo in cui sa farà più male. L'aspetto sorprendente e lo spirito furioso di Lila l'hanno resa la presenza più magnetica in qualsiasi stanza ella entri. Elena, al contrario, ha passato tutta la sua vita a rimpicciolirsi per accogliere dentro di sé il fuoco di Lila e per elaborare i suoi sentimenti. Sono sempre state il contrario l'una dell'altra, consapevoli delle reciproche presenze inestricabilmente intrecciate. La seconda stagione, Storia del nuovo cognome, rivela con una portata ambiziosa e sconcertante come Elena e Lila, durante la loro adolescenza, siano costrette a crescere loro malgrado e a separarsi. Il filo conduttore di questi episodi è la pressante presa di coscienza di come i ruoli sociali tradizionalmente attribuiti a donne e uomini danneggiano tutte le persone coinvolte in questi, e la miriade di modi in cui gli uomini, incuranti e orgogliosi, liquidano le donne, madri, sorelle, mogli o figlie. Storia del nuovo cognome esplora in modo approfondito, mettendolo in evidenza, non solo la violenza palese perpetuata da alcuni uomini, ma anche quanti operino una manipolazione emotiva devastante, che se ne rendano conto o meno. Dopo la violenza subita nella prima notte di nozze, Lila trascorre gran parte del tempo intrappolata in un matrimonio abusivo con Stefano, un uomo d'affari il cui generale senso di impotenza si manifesta in un'esplosione di rabbia verso la moglie. Mentre Lila sprofonda in un agghiacciante dramma domestico, Elena scala le classifiche accademiche con i suoi studi diligenti. È la narrazione di Elena che guida la storia ed è ella. È la narrazione di Elena che guida la storia ed è la ignara di quello che succede all'amica. Lontano da casa, Lenù continua la sua lotta contro la sua natura passiva, quella tendenza a osservare l'ambiente circostante piuttosto che interagire in modo significativo con esso. Attraverso gli occhi di Elena percepiamo la sua paura, il suo amore, la sua gioia. È questo tipo di attenzione che rende L'Amica Geniale una serie insolitamente perspicace. Essa prende sul serio l'interiorità di queste due personaggi e di tutti coloro che le circondano, sin da che erano bambine fino all'età adulta. Saverio Costanza e Alvaro Urvache trasformano la seconda stagione dell'Amica Geniale in una serie visivamente più audace nella sua drammatizzazione. Ci sono così tanti momenti all'interno degli episodi che drappeggiano l'epoca in cui è ambientato, ma al contempo riflettono il presente, scontrandosi con i brividi dell'orrore femminista, mentre viene sempre più evocata la coscienza politica di Lenù e la rabbia ribollente di Lila. Il mondo intorno a loro cambia rapidamente. Lila e Lenù sembrano imparare a conoscere la società giusto in tempo per vederla bruciare, e possiamo solo sperare che siano loro ad accendere il fiammifero.
Che non metto che è ritornata lì? L'altro dopo non avrei, no? E l'altro non è morto. Ed è sì.
Oggi sono molto emozionata perché ho qui con me due ragazze che io adoro davvero tantissimo e sono Lucia e Beatrice di Muse col Muso. Le ascolto ormai da veramente tanto, ho ascoltato più e più volte le loro puntate, specialmente quelle in cui parlano di alcuni dei miei programmi preferiti, ovvero Fleabag e in alcuni, soprattutto L'amica geniale o in generale le opere di Elena Ferrante. Ma mi taccio un attimo per lasciarle presentare e poi iniziamo subito a parlare insieme dell'adattamento televisivo della serie di romanzi di Elena Ferrante.
Allora, noi siamo appunto Lucia e Beatrice, abbiamo ideato questo podcast ormai un po' di tempo fa, un anno e mezzo fa, perché ci siamo rese conto, conoscendoci, che i nostri interessi alla fine vertevano un po', le nostre conversazioni di conseguenza vertevano sempre un po' sullo spazio raro in realtà dato alle personaggi sfaccettate nella narrativa in generale. E quindi in Muse col Muso appunto noi cerchiamo di raccontare in qualsiasi realtà luogo narrativo che noi conosciamo, quindi dal mito passando per i romanzi e finendo con cinema e serie TV, quelle personaggi che secondo noi appunto sono state strutturate in una maniera complessa e tridimensionale, il che purtroppo ancora oggi è qualcosa di non così scontato, no? Perché la donna è sempre relegata a questo statuto bidimensionale piatto e poco interessante anche.
Crei non un aborto. Quello che fai tu o faccio io?
Per parlare dell'amica geniale direi che non si può non iniziare parlando del legame tra Lila e Lenù. Un legame che anticipa loro stesse come personaggi. Infatti l'influenza che hanno l'una sull'altra nel sopravvivere alle circostanze che le circondano sono ciò che catalizza il nostro sguardo come spettatori e spettatrici. E per me è impossibile pensare a una senza l'altra, anche quando sono distanti, anche quando non si capiscono. Forse perché senza l'altra non sarebbero mai sopravvissute, non con tutta la forza e l'intelligenza che sono riuscite a proteggere dal mondo che le circonda. E quindi la mia prima domanda, essendo io stessa fan di Elena Ferrante come scrittrice, ma avendo anche amato l'adattamento, che poi è la forma narrativa su cui io sono più esperta, appunto la televisione e il cinema, riguarda sia questo aspetto, nel senso se anche voi avete percepito le personaggi proprio attraverso il racconto che viene fatto l'una dell'altra costantemente, e come secondo voi questo rapporto si è spostato dal romanzo alla serie TV, e in che forma secondo voi è cambiato o è rimasto intatto, è stato ampliato dai registi che si sono occupati appunto della messa in scena?
Ci riflettevo giusto ieri su questa cosa e dal romanzo sicuramente c'è molto forte questo legame tra Lila e Lenù, però secondo me si percepisce di più la simmetria del loro rapporto, nel senso che comunque la loro amicizia è mediata dalla mente e anche quindi dalla penna di Lenù, che cerca in realtà nei quattro romanzi di restituirci un'idea dell'amica che però è sfuggente, cioè in un certo senso Lila è una musa sfuggente e questo è anche parte del suo bello e del fascino che anche noi lettrici e noi lettori abbiamo verso di lei. E nell'adattamento della serie secondo me questo aspetto si mantiene, nel senso che comunque anche a livello di casting Lila è stata selezionata in una maniera impeccabile, però questa simmetria secondo me viene un pochino smorzata, nel senso che noi certo che abbiamo la percezione che la storia sia comunque filtrata dal punto di vista di Lenù, perché c'è anche l'espediente della voce fuori campo, però come dire, dal mio punto di vista insomma c'è più un riequilibrio tra le due personaggi che nei romanzi insomma abbiamo quasi sempre la percezione che invece sia Lenù che racconta Lila, se non in alcuni punti in cui poi riemergono i suoi diari, ma comunque anche i suoi diari sono filtrati dal punto di vista di Lenù.
Allora, io sono d'accordo totalmente con Lucia, nel senso che comunque Lila rappresenta quell'alterità totale all'interno dei romanzi. Lila un po' è la strega, è quella femminilità velenosa, maledetta, quindi tutto ciò che attrae e respinge Lenù, e nei romanzi si ha totalmente la percezione che Lila sia quasi un personaggio nella mente di Lenù. Cioè, mentre Lenù scrive, si ha questo alter ego fortissimo di Lila, che è tutta filtrata attraverso la sua costruzione letteraria e narrativa. E infatti nei romanzi, poi soprattutto nel secondo e nel terzo, si ha proprio la Lenù scrittrice, quindi si ha tutta l'immagine di Lenù anche come donna di cultura e donna di scrittura. Nella serie TV si vede fortissimamente questa opposizione, perché anche come diceva Lucia, il casting è stato perfetto, quindi Lila ha effettivamente una fortissima alterità rispetto a Lenù, però il fatto che ci siano delle inquadrature, ci siano delle scene, ci siano delle porzioni così di serie TV in cui le due personaggi sono totalmente staccate e comunque la telecamera segue entrambe, ci fa pensare di fatto che siano due storie parallele, che non sia l'una che racconta l'altra, nonostante l'espediente della voce fuori campo. Quindi sì, da questo punto di vista è riuscito, però forse viene un po' meno quell'idea della costruzione di Lila come alter ego.
Certo, sono assolutamente d'accordo con le vostre riflessioni, e soprattutto l'idea di Lila come alterità mi riporta a un secondo punto. Io mi sono laureata con una tesi di cinema e psicanalisi, quindi sono una grande citazionista di Lacan, e quindi quando penso a Lila e Lenù penso al rapporto con l'altro come teorizzato da Lacan, ovvero che nell'alterità noi riconosciamo il diverso e allo stesso tempo nasce il nostro ideale. E il momento in cui ci proiettiamo quindi sull'altro, secondo Lacan, è il momento in cui proiettiamo un'idea e trasformiamo questo altro in un nemico, poiché non sarà mai all'altezza di un nostro immaginario. È così che il rapporto con i nostri affetti deve sempre partire dall'idea stessa che l'altro non è ciò che abbiamo immaginato, non è l'immagine di ciò che vogliamo, di ciò che desideriamo, poiché è solo nel momento in quando vi riconosciamo questa alterità che l'altro è un altro. È impossibile costruire un percorso effettivamente affettivo, non soggettivo, non oggettivo, se non si riconosce questa alterità all'interno di un rapporto amoroso. E quando penso a Lila e Lenù, nel corso del romanzo come nel corso della serie, penso sempre a questa teoria, penso sempre a Lacan, ovviamente io adesso ho semplificato molto, però. E pensando a questo, penso a come questi due personaggi si rincontrano e si allontanano costantemente come immagini allo specchio, come altre l'una dell'altra, senza capire dove finisce effettivamente il corpo oggetto rispetto al corpo soggetto dell'altra. E nello stesso romanzo è narrato come Lenù, appunto, avete detto che è la narratrice, e è lei che scrive, lei che racconta se stessa, e non riesce a farlo senza raccontare Lila. E forse proprio per questo ho riflettuto come se questa alterità è quello che non conosciamo, è quello che immaginiamo, è quello che vorremmo essere, quello che non riusciamo a capire. E Lila e Lenù però appunto sono legate proprio dell'essere anche simili ma diverse. E quindi forse o Lacan si sbagliava, o forse queste due incredibili donne hanno imparato a riconoscersi come diversi, come diverse e simili al contempo. Spero di non essermi troppo incartata, però è un discorso che mi lascia sempre molto in uno stato di confusione, cioè riflettere su come effettivamente loro si riconoscano, ma si allontanano e respingono, sono su uno stesso percorso che allo stesso tempo hanno vissuto in modi diversi, avvicinandosi e allontanandosi costantemente. Perché alla fine, nonostante l'alterità, nonostante l'invidia, Lila e Lenù non si distruggono mai vicendevolmente, non si fanno mai del male, anzi sono un po' quello che le spinge ad andare oltre. Durante un incontro in cui ho assistito a una conferenza con gli sceneggiatori che hanno adattato il libro, uno degli sceneggiatori ha riflettuto come secondo lui l'amica geniale stia tutta in quella scena iniziale, quando loro sono bambine, che vanno verso il mare, con Lila che convince Lenù ad allontanarsi dal rione, fino nel momento in cui appunto non lo vedono più, e Lila vuole tornare indietro e Lenù spinge per andare avanti. Ed effettivamente è vero, cioè credo molto che lì si concentri sia l'alterità di queste due figure, la loro forza e le loro debolezze viste come specchi, appunto. E dopo questa mia lunghissima blaterale lascerei magari a voi la parola. Questa parte.
Secondo me, effettivamente, come dicevi anche tu, la scena delle due bambine che appunto cercano di allontanarsi dal rione è effettivamente esemplificativa di tutta quanta la saga, nel senso che Lila, e questo vabbè, credo che non sia uno spoiler particolarmente scioccante, però non uscirà mai dal rione alla fine, quindi ci uscirà restando in contatto con Lenù, che invece è colei che effettivamente farà esperienza di un mondo al di fuori del rione, al di fuori di Napoli, ma anche al di fuori dell'Italia. E di fatto poi la serie si è interrotta appunto con la seconda stagione, che segna un po' un passaggio, no? Con il secondo romanzo, da comunque un'amicizia sì oscillante, conflittuale, però comunque basata sulla vicinanza, a una fase della storia in cui le due personaggi saranno anche proprio fisicamente lontane, e questo poi insomma darà avvio a tutta una serie di ulteriori vicende. E una cosa che comunque io ho pensato anche a livello di alterità del rapporto, no? Che le avvicina e le allontana, e come dicevi tu, cioè questa oscillazione continua, questa tensione continua che non si risolve mai in un equilibrio. Quindi poi in realtà, sì, da un lato magari noi vorremmo essere le amiche geniali le une delle altre, dall'altro lato però mi chiedo se quello che funziona narrativamente poi possa funzionare anche nella vita, nel senso che io non so se personalmente vorrei un'amicizia fatta di costante tensione e basta, no? Però ovviamente è narrativamente interessante, perché appunto vengono fuori anche i pensieri più torbidi che possiamo aver avuto su anche le nostre amiche più care. E dicevo che secondo me, pur non essendo innamorate le une delle altre, quindi non è che si può parlare di un rapporto lesbo tra le due, però mi viene in mente, se tu citavi Lacan, a me viene in mente invece Monique Wittig, perché secondo me le due hanno un'esperienza di amore l'una verso l'altra senza che coinvolga la sessualità, però questo amore innovativo, nuovo rispetto comunque alle esperienze che possono aver fatto all'interno del rione, all'interno del contesto familiare in cui sono cresciute, consente appunto di fare esperienza di che cosa vuol dire la femminilità al di fuori, se possibile, anche di confini patriarcali. È chiaro che, cioè, il rione è l'emblema di come funziona il patriarcato, come spesso anche in altri romanzi di Ferrante Napoli, anche questa valenza di città che rappresenta un po' la violenza maschile, però loro comunque riescono a costruirsi uno spazio che è anche uno spazio culturale, perché con i soldi poi delle bambole sottratte, no, nel loro immaginario da donna Achille, si comprano piccole donne, quindi comunque è anche un'amicizia che si fonda tantissimo sulla parola letteraria, no? E si scoprono in questo spazio che cercano di crearsi e di difendere, no?
Sì, sostanzialmente anche per me tutta la tetralogia, e poi è reso benissimo anche nella serie TV, si gioca un po' su questo livello di specchi, quindi su due personaggi che si specchiano, si confrontano in continuazione. Momento di riconoscimento fortissimo è esattamente quello in cui leggono Piccole donne sulla panchina, cui c'è questa connessione molto molto profonda che viene proprio dalla letterarietà, dal riconoscere il potere delle storie fondamentalmente, che sarà poi il fil rouge che legherà tutta la loro vita. E viceversa, come citava anche Lucia, il momento della caduta della bambola nella cantina di Don Achille, perché quello è il momento invece di scontro con le viscere, con il marcio, con anche la violenza del rione, la violenza patriarcale, ed è emblematico che le due reagiscano comunque in maniera diversa, in maniera opposta. Una cosa anche che mi viene in mente rispetto a quello che diceva Lucia dell'allontanamento di Lenù, e quindi del fatto che da un certo punto in poi, dal secondo libro e poi maggiormente nel terzo, che non si vede appunto nelle serie TV, questa alterità diciamo borghese, culturale che Lenù viene a rappresentare nei confronti di Lila, secondo me è resa molto bene nella serie TV, per esempio con il linguaggio. Penso al fatto che nel romanzo Elena Ferrante in realtà usa poco il napoletano, usa spesso il virgolettato quando fa delle inserzioni proprio di dialetto napoletano. Ecco, nella serie TV tutto questo limite che si era data forse Elena Ferrante viene abbattuto, perché i personaggi parlano costantemente il dialetto, parlano il napoletano nel rione, e poi vedremo Lila, Lenù, ovvero, nella seconda stagione che parte, che va a Pisa e comincia diciamo ad acquisire un registro diverso. Quindi anche questo rientro poi nel rione, l'acquisizione dell'italiano, che è quasi una lingua straniera, e il modo in cui questi due registri si scontrano è un po' emblematico, in maniera proprio così frontale che uno può vedere immediatamente sullo schermo, dell'alterità che si costruisce anche a livello di classe tra le due. C'è un'alterità che è prima psicologica, un'alterità di amicizia, un'alterità di personalità, che trascima e va a diventare anche un'alterità a livello di mondi, di classi sociali che le due frequentano. Una delle scene più forti forse è la fine della seconda stagione, quando Lenù vede Lila nella fabbrica di Bruno Soccavo, nella fabbrica dei salami, e lì è pienamente visibile agli occhi di tutti lo scontro che è diventato anche uno scontro tra classi, tra una persona che parla italiano, una persona che è uscita, una persona che è stata trascinata, entrata nelle viscere del rione, esattamente come nella cantina di Don Achille in cui è piombata la bambola. Quindi è un qualcosa, secondo me, di molto bello, come viene reso nella serie TV, quanto questa alterità diventi un'alterità visibile anche agli occhi di chi magari non ha letto la canna, non ha visto tutte queste cose, ma immediatamente una visione fotografica di quanto l'alterità possa diventare un'alterità veramente visibile e immaginabile sotto gli occhi di tutti.
Colgo al balzo questa ultima riflessione sull'adattamento, riflettendo quanto alla fine gli sceneggiatori che hanno adattato l'opera di Elena Ferrante hanno fatto davvero un lavoro incredibile. Ci sono dei momenti in cui sembra veramente di ritrovare quegli stessi dialoghi che erano nei libri sullo schermo, anche se in realtà loro hanno cambiato tantissimo, e te ne accorgi nel momento in cui dopo la serie vai a riprendere in mano i libri, sono stati capaci di mantenere delle piccole costanze, degli piccoli elementi che permettono questo senso di riconoscimento per i lettori, e allo stesso tempo sono in grado di essere guida per appunto tutti coloro che invece Elena Ferrante magari non l'avevano letta, non la conoscevano. E tra l'altro molto interessante anche il discorso sul napoletano, perché quando gli sceneggiatori hanno proposto di usare il dialetto in televisione con i sottotitoli sulla RAI, era la loro più grande preoccupazione che il progetto venisse bocciato e gli facessero fare tutto da capo, perché insomma in prima serata mandare qualcosa di sottotitolato era un attimo sconvolgente, e per fortuna invece però la RAI, i produttori hanno capito l'importanza dell'uso del dialetto e hanno mandato avanti il progetto, e secondo me uno degli elementi più belli della serie è proprio l'uso del dialetto napoletano, fa veramente capire anche questa alterità che sarà sempre più grande anche appunto nelle prossime serie, come è sempre stata diciamo più incisiva soprattutto nel terzo libro. E parlando nello specifico appunto dell'adattamento, continuando a riflettere su questo nello specifico, volevo chiedervi, secondo voi, se questa bravura, se questa capacità di adattare il romanzo e di fare un ottimo lavoro, perché l'amica geniale Elena Ferrante già è una scrittrice molto venduta, è una scrittrice comunque conosciuta globalmente ormai, ma anche la serie TV è diventata un colossal, forse il primo colossal televisivo contemporaneo italiano. E non, secondo me questo lavoro, questa grandezza dipende tantissimo dal romanzo, non solo perché Elena Ferrante era quella che mandava poi le note, cioè gli sceneggiatori criptando tutte le mail, perché ovviamente non si deve sapere chi è l'identità di Elena Ferrante, sinceramente a me non interessa neanche più, come penso alla maggior parte delle persone. Però appunto era lei che rimandava comunque le note alle sceneggiature con delle correzioni, con i suoi appunti, le sue indicazioni. E io quando vi ho invitato in questo episodio è stato, a parte per la mia adorazione sconfinata, ma anche perché nel vostro podcast avete dedicato più di uno spazio ad Elena Ferrante e ai suoi romanzi, riflettendo tanto sui temi da lei trattati e sulla densità con cui lei racconta determinate tematiche, una densità che non è facile da riassumere e voi ci riuscite sempre benissimo. In qualche modo questa serie è riuscita a, secondo voi, rappresentare questa densità, questa corposità che fa parte delle sue storie e che si pensi racconti anche parte delle sue storie personali di colei che appunto si cela dietro questo pseudonimo. E insomma, tutto quello che si innesta nell'amica geniale è così grande, così denso, sotto talmente tanti aspetti, dal personale allo storico-culturale, che a volte c'era veramente la preoccupazione che non riuscisse a traslarsi su uno schermo. Secondo me, cercando di non pensare ai libri e pensare soltanto alle immagini, questa densità è stata restituita e probabilmente sarà anche ampliata nelle prossime appunto stagioni, perché appunto con la terza, non è proprio uno spoiler, ma insomma, se pensate un attimo agli anni in cui sarà ambientata, si parleranno degli anni di piombo, si parlerà dei sessantottini, si parlerà comunque del conflitto tra i fasci e le brigate rosse, insomma ci saranno tantissimi elementi culturali che continueranno ad accompagnare Lila e Lenù, e sono questi elementi culturali che secondo me riescono a trasformare e sono riuscita a trasformare anche la serie TV in un colossal, proprio la grandezza di raccontare una parte della storia italiana che molto spesso noi stessi come italiani abbiamo difficoltà ad affrontare, perché sono momenti storici molto bui, come anche è stato il dopoguerra. Io penso a mio nonno, che ha più o meno l'età di Lila e Lenù, lui è nato nel 35, quanto per lui è difficile pensare al dopoguerra, come l'ha vissuto come bambino che lavorava. Aveva 10 anni, doveva appunto lavorare, non andava a scuola, e come è stato difficile anche affrontare nel dopoguerra con la situazione italiana il fatto che noi eravamo dalla parte dei perdenti, noi eravamo dalla parte di coloro che questa guerra l'avevano causata e avevano provocato degli errori enormi. E questa cosa continua nella storia italiana, comunque per tutto il dopoguerra, che noi vediamo attraverso gli occhi di Lila e Lenù, vediamo appunto quel marcio, vediamo le difficoltà, vediamo il dolore, la povertà. E continuiamo a vederlo anche nel momento in cui Lenù si sposta dal Rione, anche nel confronto con una società alta e borghese, intellettuale, rimangono ancora lì enormi magagni, rimane il dolore, rimane il conflitto, rimane una cultura costantemente in subbuglio e in confusione, che Elena Ferrante cerca di raccontare appunto da una prospettiva anche femminile, il che non è comune globalmente, ma mi viene da dire anche specialmente nel racconto storico italiano del nostro paese, quanto è difficile trovare dei racconti dalla prospettiva femminile. Anche qui mi sembra di aver parlato abbastanza, quindi lascio di nuovo la voce a Lucia e Beatrice.
Sì, cioè in realtà l'altro secondo me grande elemento che poi si vedrà anche con questa stagione è l'incontro di Lenù con il femminismo, con i femminismi, ma comunque insieme, no, nel contesto storico in cui si sviluppa anche il 68, e questo è effettivamente un elemento che lì diventa appunto palese, no, nel romanzo, ma che è sempre stato presente in realtà, no, dalle prime pagine, da come viene impostato il punto di vista e anche poi da tutti i riferimenti che Ferrante fa anche a livello implicito a altre scrittrici e a alle filosofe appunto femministe. E in questo Non so poi come verrà adattato a livello visivo, sono molto curiosa, devo dire, di sapere come questa cosa verrà presentata. E, però sì, c'è anche semplicemente la questione dello sguardo e di come le due bambine si guardano e di come tutto è visto da un punto di vista appunto di queste delle due amiche che poi diventano delle donne. E credo che appunto abbia restituito parte della complessità che Ferrante restituisce nei suoi romanzi, nel senso che per esempio una scena anche molto, molto famosa è quella all'inizio della seconda stagione della violenza che Lila subisce durante la prima notte di nozze. E anche lì è interessante perché comunque secondo me adottare anche uno sguardo femminista o fare tesoro di teorie femministe non significa ovviamente essere ciechi di fronte alla violenza patriarcale, no? Oppure adottare soltanto un female gaze, ma restituire anche la sfaccettatura che sta dietro alla violenza, no? Quindi in quel caso che il violentatore è un orco assume i connotati proprio, cioè letteralmente il viso è scontornato, no? dal vetro della porta del bagno, però allo stesso tempo è anche un viso familiare perché è il viso del marito. E quindi, insomma, credo anch'io che sia stato fatto un grandissimo lavoro di adattamento che per adesso non, come dire, trovo ineccepibile, cioè non ho nulla da dire veramente a come è stato impostato.
Allora, anche secondo me, comunque la serie TV restituisce molto bene la complessità dei romanzi. E, devo dire che come tutti e tutte avevamo paura che la serie TV banalizzasse comunque l'opera di Ferrante, c'erano molte chiacchiere al riguardo anche tra me e Lucia, insomma le altre, però siamo rimaste molto contente. Penso a tante scene, prima Lucia giustamente citava la scena della violenza della prima notte di nozze, ecco, per esempio su questo punto, sulla violenza, la serie TV non tace su nulla, non oscura nulla. Quando la piccola Lila viene gettata dalla finestra dal padre, quella scena si vede perfettamente, non c'è alcun tipo di censura o di abbellimento, di adornamento sulla violenza. Quindi già trovo particolarmente, insomma, interessante che una serie TV in prima serata su Rai 1 sbatta in faccia ai telespettatori un qualcosa del genere, che di solito ha tutt'altro tipo di narrazione, insomma. E poi tante altre scene che sono nel libro di una complessità allucinante vengono rese molto bene nella serie TV. Penso alla famosa scena in cui Lenù si guarda intorno nel rione, guarda le donne del rione al mercato e osserva i loro volti trasfigurati dalla violenza dei mariti, dalla violenza dei fratelli. La scena in cui gli insetti entrano nella bocca delle donne, che anche quella, diciamo, una scena che racconta un po' il marcio, rappresenta quel tipo di femminilità corrotta dalla vita comunque sotto il giogo del patriarcato all'interno del rione. Ci sono, insomma, tante scene che sia fotograficamente sia proprio a livello di dialoghi, non solo, anche diciamo nel silenzio della scena di Lenù che guarda il rione, riescono a rendere molto bene quel tipo di complessità. Quindi, insomma, nel complesso, in totale, possiamo dirci comunque, secondo me, soddisfatti di come sono riusciti ad adattare la serie TV.
E io vi ringrazio davvero infinitamente per la vostra presenza in questo episodio, per le vostre parole. E per concludere vorrei chiedervi, cioè, se doveste convincere qualcuno che ha amato questa serie TV a leggere i libri di Elena Ferrante, intendo tutti i libri di Elena Ferrante, cioè in poche parole, cosa gli direste? Cioè, secondo voi qual è l'elemento fondamentale da conoscere di questa scrittrice, quello che proprio non bisogna perdere?
Ma io direi che se...
Lo so, è una domanda difficile, un po' infame.
Sì, esatto, come... Ho detto poche parole a Lucia su Elena Ferrante, adesso io metto il muto, posso andare in un'altra stanza a farmi un tè e poi...
No, in realtà secondo me è una scrittrice immensa, quindi, ed è una delle mie preferite, quindi forse appunto io potrei andare avanti per ore a parlare, però in sintesi, perché poi nella vita ci vuole anche sintesi, Direi che in Ferrante si trova uno sguardo, ma soprattutto un coinvolgimento nelle vicende che riguardano appunto donne sfaccettate che raramente io ho trovato in altre scrittrici e in altri romanzi. E quindi è interessante questo, che vengono affrontate dei temi secondo me cruciali per chi è stata socializzata come donna, ma vengono affrontati in una maniera completamente interessante, coinvolgente. Cioè la cosiddetta Ferrante Fever è reale, nel senso che inizi un romanzo e non te ne stacchi più, e quindi questo senz'altro contribuisce anche alla mia stima nei suoi confronti, no? Perché riesce sempre a mettere in equilibrio questioni teoriche molto importanti e una scrittura che assolutamente rapisce.
Questo anche secondo me la cosa alla fine più interessante e più affascinante è quanto, nonostante tutti i riferimenti interni, i femminismi, le filosofe che lei cita, riesca ad essere assolutamente trasversale. Cioè io penso che Ferrante lo legge mia madre, lo legge mia nonna, potenzialmente lo leggeranno le nostre figlie e nipoti, perché alla base di tutto c'è la storia. C'è una storia che ha una potenza assurda in sé, proprio nella sua narrazione, e si è completamente trascinati in questa storia pur non avendo alcuna contezza di quello che è il sottotesto. Ed è bello anche pensare che una persona che non ha contezza di quel sottotesto, magari leggendo Elena Ferrante, possa aprirsi uno spiraglio su qualcosa di nuovo che magari prima non aveva afferrato, o che in altre storie che hanno semplicemente una bella trama coinvolgente non riescono ad afferrare. Questa secondo me è la cosa più bella.
Sono molto d'accordo. La cosa che amo tantissimo dei romanzi di Elena Ferrante è la loro stratificità, in un certo senso. La possibilità di leggerli indipendentemente appunto dagli autori che abbiamo citato, psicanalitici, mm-hmm. eccetera. I suoi romanzi sono veramente universali. Sono comprensibili da tutti perché raccontano alla fine un'umanità che fa parte di noi e in un certo senso che ci spaventa, pensando anche a Maggie Gyllenhaal, che ha appena adattato appunto La figlia oscura, e che ha detto: quando io ho letto questo libro mi sono spaventata perché ho visto parti di me in quel libro che non volevo vedere. E secondo me è qualcosa che riguarda un po' tutti i libri di Elena Ferrante. E niente, io infine vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione e davvero vi sono grata per aver parlato con me di questa serie, di questa grandissima scrittrice, che per me comunque rimane una scrittrice femminile. Non cadiamo nella cosa che quando Elena Ferrante è iniziata a diventare famosa tutti quanti hanno detto: sicuramente è un uomo. Va bene, grazie, siamo d'accordo.
Come diciamo sempre anche io e Beatrice, se la Ferrante è un uomo, presentatecelo.
Esatto, grazie, vorremmo sapere chi è.
Vogliamo andare a cena fuori con quest'uomo.
E così anche questa puntata giunge al termine. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto. E se volete continuare a seguire e supportare il progetto di Lampi di Luce, non dimenticate di cercare su Instagram la pagina omonima, dove potrete trovare di puntata in puntata nuovi argomenti, aggiornamenti e soprattutto potete trovare il link per iscrivervi al canale Telegram, dove condivido con voi la bibliografia e le fonti di ogni episodio, oltre a tantissimi altri consigli di lettura su cinema e femminismo. Infine, per chi di voi volesse e potesse, ho una pagina Ko-fi attraverso il quale potete offrirmi un caffè al fine di far crescere Lampi di Luce sempre sempre di più. Io vi ringrazio, mando un saluto e, come disse la divina Raffaella Carrà,
è finita, peccato, ma ci vedremo un'altra volta.